Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci con una nuova puntata di Personal Best per parlare anche a Pasqua di corsa. Ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona Pasqua a tutti.
Grazie, vedo che hai portato qui un uovo di Pasqua, sono anche gentile, poi dopo lo mangiamo.
Dopo lo possiamo mangiare, sì sì.
Ma è cioccolato fondente?
Sennò, sai, per forza cioccolato fondente, sennò Francesca si arrabbia.
Ci rimprovera. Allora, per ora lasciamolo qui perché abbiamo un po' di cose da raccontare. La maratona di Parigi domenica scorsa con un record di arrivati al traguardo, con numeri insomma pressoché simile a Londra, Parigi, Berlino, ne parleremo nella seconda parte, perché l'altro evento che ci ha tenuti veramente incollati, potremmo dire, al divano, è stata la prima edizione dei campionati europei di corsa su strada in Belgio, sabato la mezza maratona, domenica la 10 km e la maratona. Emozioni per insomma gli azzurri dall'inizio alla fine, il bronzo di Sara Nestor nella mezza maratona con una bella rimonta, l'argento a squadra insieme ai risultati di Rebecca Lonedo e Nicole Reina, la medaglia di bronzo per la squadra maschile sempre nella mezza maratona, poi nella 10 km la bellissima medaglia d'oro per Nadia Batocletti, veramente insomma inarrestabile in Europa, insomma che dire Ivano, ormai no, ci sorprende infatti, quasi più diciamo
sì,
così.
Sì, infatti, sempre un'emozione sempre vederla un'emozione. Arrivare, però insomma.
Oro individuale, anche oro a squadre con i risultati di Sofia Jarmiciuk e Valentina Gemetto, e poi la maratona, quinto posto al femminile di Giovanni Epis, e poi insomma che dire, una maratona maschile che ci ha regalato veramente grandissime emozioni, eravamo in piedi praticamente sul divano con la medaglia d'oro di Ilia Sawani con quel finale veramente incredibile. Allora, questo diciamo il breve riassunto dell'europeo di corsa su strada. Parlavamo di uovo di Pasqua, tiriamo fuori la sorpresa, anche se sorpresa non è perché oggi abbiamo al telefono con noi appunto il nuovo campione europeo di maratona Ilia Sawani. Ciao Ilias.
Ciao a tutti.
Allora, come va? Esatto, come ti sei ripreso da questa vittoria? Che emozione.
Ma diciamo è stato più difficile gestire le emozioni piuttosto che il recupero fisico, perché dopo un evento di questo tipo vieni bombardato da un turbine di emozioni, mille messaggi, mille richieste di interviste di qua di là, devo dire che è stressante, cioè poi io non sono una persona a cui piace stare al centro dell'attenzione, anche se ci so stare, sono capace di starci, però non è una cosa che ricerco, quindi dopo un po' diventa abbastanza pesante, però sono molto contento, molto molto felice.
E quanto pesa questa medaglia d'oro?
Letteralmente e fisicamente anche
fisicamente.
Ogni volta che la faccio vedere ai miei amici, proprio pesa parecchio questa medaglia. Sì, è un risultato che pesa tanto, è molto importante.
Noi ci siamo sentiti qui a inizio anno, se non ricordo male, parlavamo di Valencia, di crampi, della mancata convocazione alle Olimpiadi. Vederti tagliare il traguardo per primo, devo dire che mi ha emozionato, ci ha emozionato veramente tantissimo.
Sì, tantissimo.
C'era dentro tutte queste cose, insomma.
La cosa che mi ha fatto più piacere, insomma, di questa vittoria è vedere come le persone intorno a me hanno condiviso con un incredibile affetto il mio traguardo, come se a tagliarlo fossero stati proprio loro. Questa cosa mi fa veramente molto piacere, perché so che oltre a essere stimato magari per i risultati sportivi, ma che proprio lascia un impatto a livello umano nelle persone, che secondo me è la cosa più di valore.
Certo. E dai, raccontaci un po' la gara, com'è andata? Perché noi, sai, l'abbiamo vissuta da spettatori. Io devo dire che ho visto gli ultimi 10 chilometri perché ero a fare un'altra gara e poi insomma mi sono subito agganciata.
Ti sei goduta
mamma mia,
la parte bella.
Sì, 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 sì.
Allora, diciamo che questa era praticamente, le maratone di campionato sono uno sport totalmente differente da una maratona privata, perché una maratona privata non devi pensare, ti metti dietro la lepre, insegui il tempo e basta. Una maratona di campionato è una maratona che va interpretata, c'è tanta tattica, c'è molto nervosismo, quindi solitamente non la vince sempre il più forte, può anche vincere il più abile a leggere la gara, però in questo caso penso l'abbia vinta sia il più forte che il più abile.
Sì, diciamo.
Anche secondo noi. Cioè, tanto abbiamo un'azione di corsa agilissima per tutta la gara, sembravi insomma molto in controllo, anche se guardavi nervosamente gli avversari, soprattutto negli ultimi 10 chilometri.
Sì, no, diciamo che io in questa gara ero molto, molto tranquillo, l'idea era quella appunto di arrivare il più lontano possibile, il più fresco possibile, e mi giravo perché studiavo un po' la situazione, osservavo le espressioni degli avversari per vedere chi era quello più sofferente, quello meno sofferente, ascoltavo il respiro di quelli intorno a me, quindi lo facevo per un motivo, per studiare un po' cosa succedeva intorno a me. E la gara è diventata ancora più tattica nell'ultimo quarto di gara, negli ultimi 10 chilometri, perché lì eravamo rimasti in io da solo con 3 o 4 israeliani, e chiaramente loro hanno cercato di fare gioco di squadra, che hanno potuto,
certo,
chiedendomi addirittura di tirare, cosa che ho rifiutato di fare, cioè dicendo: raga, non so se vi siete accorti, ma c'è una gara di campionato, cioè non esiste che mi chiedete di tirare.
Infatti, poi sono da solo qui,
sono da solo, cioè, loro ci hanno provato, io mi sono rifiutato, addirittura alcuni tratti mi fermavo, cioè mi fermavo e tornavo indietro.
Sì, infatti,
fate quello che volete, quindi
no, poi, infatti,
no, al 37esimo ho provato a fare un'azione per staccarli, però ho notato che comunque erano sofferenti, ma non al punto da staccarsi.
Okay.
Allora, qua rischio che magari per 5 km io li faccio da lepre e questi magari mi fanno la volata. Quindi
sì,
ho accettato il fatto che avrei dovuto fare una volata finale gli ultimi 500.
Okay.
E volevo vincere con il minimo sforzo possibile.
E ce l'hai fatta. Quindi, cioè, questo racchiude lucidità,
sì,
essere lucidi in maratona, cioè è grande cosa, quindi vuol dire che sei arrivato molto preparato e molto sicuro di te stesso.
Sì, perché vincere una maratona in volata, perché alla fine di 40 chilometri, come hai detto tu, non sei lucido, molto spesso la stanchezza,
certo,
fisica implica anche stanchezza mentale, molto spesso non riesce a reagire, mentre io là le persone, cioè, da fuori mi dicevano: ma questo perché non parte? Ma questo perché non parte? Perché comunque anche dal modo di correre ci cioè, si vedeva che stavo controllando e che era un'azione che potevo protrarre ancora per tanti chilometri.
Sì.
Ma io il fatto è che non partivo perché di fatti non sapevo quanto mancava.
L'orologio.
Io non ho usato l'orologio, ce l'ho provato a usare ma non l'ho guardato neanche.
Okay.
Io non sapevo esattamente quanto mancava, sapevo che mancavano quei 3-2 chilometri, e tipo quando ho visto che mancano 500 metri, allora lì ho iniziato a lanciare la volata, però io non sapevo, infatti chiedevo ai miei tecnici a bordo strada, ogni tanto quando vedevo uno dell'Italia dicevo:
quanto manca?
Quanto manca? Perché non lo sapevo.
Addirittura riuscivi a parlare, quindi non finiscono più i complimenti,
che
davvero.
Si vedeva che eri in controllo. Siete rimasti in 3, diciamo, all'ultimo un chilometro, poi alla fine siete rimasti in 2, l'israeliano ha provato ad andare via, tu sei rimasto attaccato, sei rimasto lì in attesa, fai quello che vuoi, tanto poi alla fine ai 300 parto io.
E ho provato a lanciare la volata, visto che lui mi ha affiancato e mi ha superato, allora lì è stato anche lì molto bravo a mantenere le frequenze giuste e non irrigidirmi, cosa che mi succedeva in passato. Mi sono messo dietro e ho pensato: ok, Ilias, questa è una ripetuta sui 500 metri, cioè l'hai già fatto mille volte in pista, vuoi non fare una ripetuta sui 500 adesso? Figurati, c'è pure la lepre davanti.
È anche troppo facile. No?
Infatti.
Esatto. Stai dietro, rilassato, fallo fare e vai.
Infatti,
io in America il mio coach mi ha insegnato una citazione su cosa significa gareggiare. Lui mi ha detto che racing is like licking your opponent's plate before you start eating yours, che gareggiare è praticamente leccare il piatto del tuo vicino, finirlo proprio prima di iniziare a mangiare il tuo.
Ok, vedi, dobbiamo tenerla presente.
È così, infatti.
Sì, no, ho letto, cioè, pensando a quel tuo finale, insomma, così in progressione, ho letto di un allenamento che simulava un po' questa tua gestione di gara, se non sbaglio, un 10 per 1600 metri a un ritmo crescente partendo da 3.10 e aumentando l'andatura di 3 secondi al chilometro ogni frazione, con ultimo 1200 a 2.35, quindi nulla è casuale, neanche quel finale, diciamo.
È tutto. L'allenamento era un test del lattato, praticamente per correre delle 1600 metri a un ritmo sempre maggiore, e prelevare una goccia di sangue con la quale si misura la concentrazione di lattato, e questo test serve per misurare lo stato di forma e vedere effettivamente tu a che ritmo puoi correre la maratona senza produrre lattato. E effettivamente abbiamo visto che ho fatto l'ultima frazione, cioè l'ultima ripetuta a quel ritmo, e questo mi ha dato sicurezza. Infatti parlavo con Orlando Pizzolato, che mi ha fatto il test, e dicevo: io con queste condizioni sono sicuro, perché la gara, in qualsiasi maniera si ponga la gara, io sono sicuro di vincerla. Se la gara la mettono a ritmo altissimo, sono sicuro di vincerla. Se la gara diventa tattica, se chiudo in 2.35, la vinco. Quindi ero sicuro che, insomma, qualsiasi piega avrebbe preso la gara, io sarei stato pronto ad ogni circostanza. Quindi questa è una cosa mi ha rassicurato tanto.
Ma ti sei allenato a Ferrara per questa maratona, oppure sei andato appunto all'estero?
No, sono stato a Ferrara perché comunque a marzo si sta bene, cioè si sta bene come clima,
Cosa ti ha detto invece Massimo Magnani, il tuo allenatore, dopo il traguardo?
Massimo, appena l'ha visto, mi fa: Awani, potevi partire prima, ma hai fatto salire i batti, tu lo sai che c'è una fibrillazione, ma devi partire prima. Allora era felice, l'ho visto commosso.
immagino. E poi insomma hai fatto anche questo urlo finale guardando
bella,
prima
proprio una liberazione.
Sì, infatti. E poi ho visto che hai corso con la bandana.
Sì, quella è una specie, quella è più per il meme, cioè nel senso noi abbiamo deciso che adesso la bandana significa è il mio outfit da gara.
Ah, ok.
Si mette il gladiatore.
Ah, ok.
L'abbiamo attribuito quel significato, ma per gioco, per gioco.
Sì.
Però
funziona.
Basta, adesso la devi portare sempre, anche d'estate, sempre così ti porta fortuna.
Sì, io ho deciso che il Durag, si chiama Durag, no? Lo metto solo quando devo correre forte, quindi mi attribuisco quel significato.
Benissimo.
Quindi quando gli avversari mi vedono col Durag si devono spaventare.
Devono avere molta paura perché ha intenzione di vincere.
Esatto.
Ecco, Ilias, hai corso insomma tanto per il primato italiano, no? Ti è capitato altre volte, molto contro il cronometro, ora è arrivata una medaglia, come sappiamo insomma i record vengono battuti, le medaglie restano, no?
Sì, infatti... È una gara molto speciale questa, c'è un titolo europeo, sono il quarto italiano nella storia a vincere un europeo, quindi mi fa molto piacere, ovviamente non è abbastanza perché non ci si accontenta qua, per essere veramente maratoneta bisogna avere al collo anche una medaglia a livello mondiale, ma penso comunque di avere i mezzi, anche la testa per inseguire quel tipo di obiettivo.
Infatti, nel frattempo sono uscite le convocazioni per il mondiale in Giappone e convocati per la maratona maschile siete insomma tu e Yeman Crippa, che domenica prossima sarà impegnato a Londra, e poi il primatista italiano di maratona Jans Chiappinelli. Ti presenterai lì come campione europeo.
Sì, esatto, sarà insomma una bella gara, è una bella squadra questa, sono ragazzi, a parte atleti forti, ma veramente bravi ragazzi, quindi sono molto, molto felice di questa squadra e quella di Tokyo sarà una bella avventura. Ora mi godo insomma questo risultato, non per troppo, perché comunque Tokyo è più vicina di quello che si immagina.
Sì. Ricordiamo che sarà a settembre, no?
Sì, metà settembre, quindi bisogna riazzerare tutto e ripartire come se non fossi il campione europeo, ma fossi il vice campione europeo. Bisogna allenarsi con quella mentalità.
Mi piace molto la tua determinazione, davvero, davvero. E a proposito appunto di compagni, no, di gara, sono arrivati complimenti anche da altri azzurri?
Sì, mi ha scritto lo stesso Yeman Crippa, poi chiaramente Yogi e Panil erano là, me li hanno fatti di persona, ma no, ti dico, è stata una vittoria molto condivisa, mi ha fatto molto molto piacere, veramente è stato bello vedere come le persone mi hanno riempito di affetto e si sono commosse, cioè io penso che le persone intorno a me si sono commosse più di quanto mi sia commosso io.
Bellissimo questo.
Bello.
Perché comunque le persone che mi conoscono sanno la mia storia.
Infatti anche questo.
Hanno un quadro più completo per apprezzare questa vittoria a una profondità diversa rispetto a uno che non mi conosce, vede uno che corre, taglia il traguardo per primo.
Sì.
Quindi ho avuto audio di gente che diceva: ho le lacrime agli occhi, sto piangendo, cioè pianto per te, eccetera. Ma lo vedevo proprio anche là, i miei compagni di squadra lì a Bruxelles che erano commossi per me. E questo per me vale tanto.
Infatti,
anche noi eravamo commossi, sì, quindi insomma
ci siamo uniti alla commozione.
Ci siamo uniti.
A questo punto, Ilias, come prosegue la tua stagione?
Ma allora ti dico, adesso l'obiettivo principale è Tokyo, quindi la stagione viene programmata partendo a ritroso da Tokyo, tornando da adesso. E adesso dobbiamo sederci al tavolo e capire quali sono le tappe principali dal quale passare. Probabilmente non escludo il fatto che io provi a fare un 10.000 in pista forte per sviluppare quelle caratteristiche che mi serviranno per Tokyo, però tutto quello che faremo nei prossimi mesi sarà in funzione di Tokyo, perché voglio presentarmi al massimo della mia condizione.
Ecco, in chiusura, la medaglia dov'è in questo momento?
Ah, ce l'ho qua vicino.
Si sa mai, insomma.
Allora la prossima volta che verrai a Milano ce la farai vedere.
Sì. Assolutamente.
Bene.
Ilias, che dire, insomma, siamo felicissimi per questa tua medaglia, di tutto il lavoro, tra l'altro anche che rappresenta, goditela perché è veramente insomma meritata, e grazie mille anche per questa chiacchierata. A presto.
Figurati, grazie a voi. Ciao, grazie mille. Buona serata. Buona giornata, non lo so.
Noi, dopo aver salutato insomma il nuovo campione europeo di maratona Ilias Awani, facciamo una breve pausa e poi torniamo per parlare sempre di maratona di Boston. A tra poco.
personal best.
E in un attimo rieccoci con la seconda parte. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, abbiamo appena salutato il nuovo campione europeo di maratona, Ilias Awani, intervista che potrete riascoltare in podcast già pochi minuti dopo la fine di questa puntata, e versione podcast che conterà anche oggi le risposte e le domande dei nostri ascoltatori, e sarà con noi il coach Fabio Vedana. Ma appunto la puntata non è ancora finita, perché continuiamo a parlare di maratona. Domani infatti andrà in scena la 129esima edizione della Maratona di Boston, la maratona più antica mondo, si corre, pensate, dal 1897, e maratona che raccontiamo brevemente oggi con Daniele Menarini, direttore del magazine Correre. Ciao Daniele.
Ciao Silvio e auguri, buona Pasqua.
Ah, è vero,
questa
sì.
Domenica.
Buona Pasqua anche a te. Allora, una maratona che in una battuta si corre e dà una vita, anzi anche più di una vita. Non c'erano le scarpe con la lamina in carbonio alla fine dell'Ottocento, Daniele?
No, assolutamente. Non c'erano nemmeno in quella prima edizione dei Giochi Olimpici di Atene, che è l'origine della maratona di Boston, perché James Pike, che era il capo spedizione, chiamiamolo così, della formazione statunitense, rimase talmente entusiasta della maratona olimpica vinta dal greco Spiridon Lewis, che tornando a casa la raccontò. Lui era nella sua vita il direttore del Boston Athletic Association, quel BAA sigla che ancora vediamo sul sito della maratona di Boston, e quindi provarono a organizzarne anche una loro. Nel successivo mese di maggio del 1897 ci fu la prima, chiamiamola, maratona di Boston su distanze molto più piccole di quelle sulle quali si corre adesso. E da quel momento lì sì, è la più antica maratona del mondo da sempre, insomma, da quando si è cominciato a masticare maratona.
La particolarità, Daniele, è che si corre di lunedì. Perché?
Si correrà di lunedì. Questo accade, diciamo, in modo definitivo dal 1979, perché è un giorno di festa, è il cosiddetto Patriots Day, che possiamo paragonare al nostro 25 aprile, solo che il nostro 25 aprile è il 25 aprile indipendentemente da che giorno sia della settimana. Invece dal 1979 lo Stato del Massachusetts ha deciso che il Patriots Day sarebbe stato il terzo lunedì di aprile sempre, indipendentemente dal numero di quel lunedì. Ecco perché noi ci troviamo questa data un po' strana per noi.
Allora Daniele, se da un lato la maratona di New York è la più forse famosa e commerciale, appunto un evento, no, che tutti vogliono fare, Boston però ha il fascino della storia.
Esattamente, ed è stata una maratona lungo d'élite anche per gli amatori, nel senso che fino a una decina di anni fa, non tanto di più, fino all'inizio del 2000 partecipavi o, diciamo, da turista, come già c'erano le organizzazioni dei tour operator, oppure dovevi dimostrare di aver ottenuto un tempo un po' come se fossero gli standard o i minimi dei giochi olimpici, che era diverso età per età, una cosa molto rigorosa, esistevano già i master, ottenuto negli ultimi 15 mesi prima della maratona. Quindi non potevi andare lì col tuo tempo ottenuto quando eri giovane, no, dovevi proprio dimostrare di essere forte, perché c'è sempre stata un po' questa cultura proprio dell'agonismo indipendentemente dall'età.
Da qui allora forse gli amatori hanno come parametro di riferimento un po' la maratona di Boston, no? Quando riesci a arrivare al tempo di qualificazione, in qualche modo ti senti un runner maturo, diciamo così.
Esatto, e lì proprio Silvio si respira proprio questo clima di passione per la maratona nella sua identità agonistica. Tutte le cose che vedi sono proprio, ti danno questa idea, ti danno l'idea che c'è molto questo culto.
Ecco, il fascino è anche, insomma, nella storia, ma anche nelle storie, no? Qui intorno al 32esimo chilometro, punto critico per i tanti maratonetti impegnati in questa gara, c'è la famosa salita alla collina Heartbreak Hill, la collina spaccacuore, che sembra messa nel punto giusto, insomma, nel famoso muro, insomma, del maratoneta, però il nome deriva da una storia diversa, diciamo.
Eh sì, la colpa è tutta di Alison Brown, sul quale cercavo di documentarmi, perché comunque un'altra delle cose incredibili del mondo statunitense è che loro hanno tanta passione anche per le biografie dei loro atleti, e ce n'è una anche su di lui. Lui tra l'altro era un indiano d'America, quelle espressioni che oggi non possiamo più usare, era sostanzialmente un pelle rossa dello stato del New England, ed era comunque già famoso, era molto bravo, era uno dei più bravi. In quel 1936 battagliò a lungo con un altro dei più bravi, che era John Kelly, che poi avrebbe vinto anche lui la maratona di Boston, in una bellissima maratona in cui si scambiavano gli attacchi sostanzialmente. Ma quando arrivarono nella collina che tu hai ricordato, la quarta delle colline delle Newton Hills, partì, l'attacco era l'ultima sommità, poi cominciava la discesa, come okay. dice ancora oggi, e lì partì l'attacco di Alison Brown e un nostro collega, speriamo che non si offenda, che era lì a seguire la gara, Jerry Nason dell'Herald Tribune, scrisse il giorno dopo: quel punto per noi era Heartbreak Hills, perché lì, diciamo, Brown sì. ha spezzato il cuore di Kelly, anche perché fece un gesto un pochino molto psicologico, perché quando lo rimontò e gli passò davanti, gli diede una pacca sulla spalla, che è un po' bastarda come cosa, e secondo Nason dice, e con quel gesto lui ha spaccato il cuore, spezzato il cuore, quindi non è che gli è venuto un infarto, però si è praticamente lasciato andare perché non è stato capace di reagire. Da lì nasce questo nome della Heartbreak Hill, che poi dopo ha avuto fortuna, perché è diventato il posto nel quale, come ricordavi tu, siamo già lì nel momento del muro metabolico, già se fosse in pianura sarebbe difficile, figurati con questa cosa. Sono quattro queste salite, dobbiamo immaginarle come dei giganteschi gradoni, e la Heartbreak Hill, che avrà avuto un altro nome prima, è la quarta di queste salite, è l'ultima di questo comune che si chiama proprio Newton, che è uno dei comuni che la maratona attraversa da quando parte da Opticon per arrivare poi dopo a Boston. Quindi è proprio lì che succedono queste cose.
Ecco Daniele, tra tutti i tuoi racconti ne ricordo uno in cui quella collina è stata, diciamo, l'altare di una cerimonia quantomeno originale, no?
Porteranno pazienza i nostri ascoltatori di Pasqua, ma io sono riuscito a vedere per la prima volta la maratona di Boston nel 2007, faceva un freddo boia come l'allerta meteo dei giorni scorsi, e per cui sapendo che c'era un eccellente ufficio stampa, ho detto non sto a guardare l'arrivo, voglio andare a vedere l'Heartbreak Hill, e ho fatto una cosa che potrebbe essere utile per l'altra tua trasmissione, perché ho preso il tram fino al Kennedy College, dove finisce la discesona, che poi dopo si va dentro alla città e si arriva. Sì. Da lì sono sceso e ho fatto la cosa peggiore, perché questa che per loro è la discesa, in salita è micidiale, è veramente tiratissima. E sono arrivato su e mi sono trovato, per farla breve, una sorta di Dior, però lì non c'era un bar, era una piattaforma messa proprio all'altezza dell'Heartbreak Hill con una tettoia, e dentro c'era un sacerdote con due chierichetti, perché credo che loro siano anche cattolici, perché Boston è stata fatta dagli irlandesi, quindi è una, come dire, una piazza cattolica. C'erano delle persone molto eleganti e c'erano 4-5 orchestrali. E allora ho chiesto e mi hanno spiegato che sarebbe stato celebrato un matrimonio, un matrimonio tra due atleti, in quel caso un uomo e una donna, che si erano conosciuti proprio durante una maratona di Boston di tanti anni prima. E quello poi dopo io l'ho letto il giorno dopo, credo di averlo ancora nella mia cantina archivio sull'Herald Tribune, la foto di questi due che sono partiti celibi e sono arrivati sposati, sono arrivati mano nella mano alla fine di questa cosa. E dà l'idea di quante cose succedono lì. Ma l'altra cosa, brevemente, l'ho scoperta scendendo di là, perché c'è un signore che abita dall'altra parte, dove cominciano le quattro hills del comune di Newton, che lui tutti gli anni, quando c'è la maratona di Boston, prepara un suo barbecue e poi fa un gigantesco tabellone per aggiornare le partite di baseball, perché lì ci sono, lo sai, no? E evidentemente a lui sembra, come dire, ma probabilmente fa una cosa che gli americani lo ringraziano, perché è una sorta di tutto il calcio minuto per minuto fatto però per il baseball. Dice, così quelli che corrono, che non lo sanno, così sanno cosa sta succedendo. Vabbè, queste sono le cose che succedono a Boston.
Bellissimo. Allora, in chiusura, una battuta finale invece, cambiamo continente. Domenica scorsa il record di arrivati alla maratona di Parigi, qui siamo vicino a casa nostra, diciamo.
Lì hanno fatto un po' i furbetti quelli di Parigi, nel senso che il numero che loro hanno dichiarato nei comunicati è il numero degli iscritti partiti, che sarebbe veramente il totale, che è oltre i 56.000. In realtà il loro numero degli arrivati, che è comunque il record di Parigi, perché è 55.496, è inferiore di poco ai 55.638 di New York l'anno scorso, che era il massimo degli arrivati di tutti i tempi. Però tanto di cappello, perché Parigi non ne ha mai fatti così tanti, anche perché hanno avuto bellissimo l'equipe del lunedì, che ha detto 55.496 campioni, no? Quindi dando l'idea, figurati se l'equipe non avrebbe voluto titolare 56.000. Però, questa è la situazione. In ogni caso è stata una si cambia da essere una delle maratone più frequentate del mondo.
È una gara a tre ormai, New York, Londra e Parigi a questo punto.
Sì, e ci mettiamo anche magari Berlino che ha continuato a fare i suoi 54 mila. No, è vero, è una gara, ma è poi sostanzialmente, come sai anche tu, è una partita con l'amministrazione per lasciarne partire tanti, perché ad esempio New York, che ha sempre con la lotteria più di 200.000 che sono disposti a partecipare, tu paghi i $15 e partecipi a questa lotteria dove ogni anno vengono sorteggiati un tot. Se New York, intesa come amministrazione, permettesse alla maratona di farli partire tutti, è già finita la gara. La stessa cosa credo che abbiano anche Parigi e New York. C'è il problema che già adesso l'ultima ondata di New York che parte ha tempo massimo di arrivare in Central Park fino alle 9-10 di sera. Come fai ad andare oltre? Come fai a imbrigliare la città per un giorno? Però è una sfida bellissima, perché queste maratone davvero stanno calamitando l'attenzione del mondo.
Domenica prossima sarà la volta appunto della maratona di Londra, sarà il via il nostro in quanto italiano, insomma, Yaman Crippa. Anche per questa maratona ci sono un sacco di aneddoti da raccontare, ma diciamo li teniamo per domenica prossima. Intanto grazie mille a Daniele Menarini, direttore del magazine Correre. A presto.
Grazie a te Silvio, grazie a Radio 24.
Personal Best Extra.
E chiudiamo in podcast rispondendo alle domande dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto la mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212 per le risposte. Oggi è con noi il coach Fabio Vedana. Ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, ci scrive Emanuele da Alessandria, domanda potremmo dire ricorrente, Ivana.
Infatti, allora, da inizio anno sto preparando la maratona di Londra che correrò domenica 28 aprile. Non ho una vera e propria domanda, però nell'ultima settimana, diciamo 10 giorni, per motivi vari non sono riuscito a correre, mentre nelle settimane precedenti sono sempre riuscito a tenere almeno 4 uscite settimanali. Mancano pochi giorni alla maratona. Chiedo al coach, ho vanificato un po' tutto?
Grande classico.
Infatti. Posso anche rispondere un po' io? No, non ti preoccupare. Comunque facciamo fare a Fabio, dai.
Allora, bisogna pensare che le ultime settimane prima di una maratona sono prettamente di tapering, che vuol dire diminuzione del carico di lavoro. Anche perché i condizionamenti indotti dalle lunghe settimane di preparazione precedenti vengono poi finalizzati appunto dal tapering, cioè diminuiamo il volume, aumentiamo il ripristino delle risorse energetiche e quindi poi abbiamo i serbatoi pieni, i serbatoi in questo caso sono all'interno dei nostri muscoli, pieni nel nostro fegato di glicogeno e pronti poi per gareggiare al meglio delle nostre capacità. È una delle situazioni che destabilizzano sempre tutti gli atleti, ma è umano. Perché si avvicina l'appuntamento per cui si è lavorato tanto tempo, vedi che non corre, quindi dici ho vanificato tutto. Invece non è per niente così, anzi, meglio sbagliare diminuendo troppo che invece aver paura di diminuire poco, perché invece si arriva magari allenati, ma con pochissimo recupero e con pochissima energia nei serbatoi. Ricordiamo che nei 42 km, 195 metri, quello che farà la differenza sono le risorse nervose che ci permetteranno di stare concentrati per 3, 4, 5 ore, dipende naturalmente poi dal nostro livello e le nostre intensità con cui imposteremo la maratona, ma è quello che farà la differenza, quindi le riserve di energie nervose e poi naturalmente di energie muscolari che ci permettono di continuare l'esercizio, quindi la corsa. Quindi tranquillizziamolo e diciamolo, se hai lavorato bene nelle 16 settimane precedenti, queste ultime due settimane in cui non hai corso poco non vanificheranno nulla, anzi consolideranno i tuoi adattamenti.
Perfetto Fabio, grazie mille.
Ciao Silvio, ciao Ivana e buona corsa a tutti e buona giornata.
E allora noi su questo per oggi ci fermiamo qui, grazie a Paolo Corleoni regia, grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto, grazie Ivana insomma per l'uovo di Pasqua.
Adesso domenica. Lo mangiamo però.
A domenica prossima.
Buona Pasqua.